Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Tre colline a gradoni con la stessa inclinazione e per giunta lo stesso orientamento della piramide egizia di Giza, appunto in Egitto, sono le misteriosissime piramidi di Montevecchia, scoperte quasi per caso in una ricognizione aerea dall'architetto Vincenzo Di Gregorio in un periodo abbastanza recente, parliamo del 2001, e una zona non solo paesaggisticamente fra le più belle ancora incontaminate del nord Italia, ma anche una zona ricca di flora e di fauna in piena Brianza, nel parco regionale di Montevecchia, nella valle del Curone, un territorio di 2360 ettari che abbraccia ben 10 comuni differenti. E sul mistero delle piramidi di Montevecchia ne è uscito un libro a firma dello stesso scopritore, l'architetto Di Gregorio, con una traduzione peraltro in inglese curata da Peggy Johnson, che oggi è ospite della nostra trasmissione. Salve Peggy e benvenuta in programma.
Buongiorno Dario, grazie dell'invito e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Magazine.
Ecco, allora tu ti abbiamo chiamato perché, tra l'altro, a parte che diciamo sei l'autrice della traduzione in inglese, ma poi tu vivi proprio là vicino, no? Vicino a Montevecchia. Com'è questo paese?
Ah, guarda, sì, io abito a Montevecchia da oltre 30 anni ormai, appunto nel parco regionale, perciò una zona protetta. È proprio un'isola verde che si trova in provincia di Lecco, 30 km a nord di Milano. È veramente bello, affascinante, misterioso, appunto come hai detto tu, e tranquillo tranne al weekend, quando vieni preso d'assalto dai milanesi, perché è la zona più bella, più verde, più vicino a Milano. In una giornata limpida, pensa, se tu sali in cima, che sono più o meno 600 metri di altezza, in una giornata limpida si vedono proprio di tutto. Ci sono le vedute spettacolari fino a Milano, si vede il sole che tocca la Madonnina e si vede anche la catena di Monti Rose e persino gli Appennini. È un zona veramente bello. E a proposito, non è come sembrerebbe Montevecchio, non è il vecchio monte, e non è un mio errore, spesso pensano che io, essendo inglese, faccio l'errore. No, è Montevecchia perché anticamente era il monte delle vedette, proprio per quelle vedute fantastiche, ma nei secoli il nome si è corrotto in Montevecchia.
Ecco, Peggy, naturalmente tu sei una esperta di madrelingua, perché ti chiamano, ti convono proprio per delle consulenze, sia nel mondo dello spettacolo che in questo caso nel mondo scientifico. Quali difficoltà ha comportato tradurre un libro scritto comunque da un architetto, presumo con numerosi termini tecnici, no? Immagino.
Bella domanda. Sì, facile non era, però era talmente affascinante che mi ha trascinato questo libro, perché non solo racconta delle piramidi, va proprio nella storia, nella scienza. Ho imparato tantissime cose, perché quando si fanno le traduzioni non è un lavoro facile, però si imparano tante cose.
E diciamo che proprio il lavoro di chi traduce arricchisce proprio la stessa persona che traduce. Io per esempio ti volevo fare l'esempio, che so, del nostro Giacomo Leopardi, che abitualmente era impegnato nel tradurre dal greco e dal latino e aveva una cultura immensa.
Sì, infatti si imparano tantissime cose. In questo momento sto traducendo un libro che parla di come proteggere il nostro pianeta, magari ne parleremo più avanti anche di questo, e anche qui sto imparando tantissime cose. Se è una cosa culturale, arricchisci veramente.
Ecco, possiamo dare qualche dettaglio ai nostri ascoltatori circa la scoperta di queste famose piramidi di Montevecchia, Peggy?
Queste tre piramidi sono proprio come hai detto tu, come quella di Giza in Egitto, ma non sono, a differenza, non sono stati costruiti dal nulla. Infatti c'erano già tre colline naturali in pietra calcarea, alti tra i 40 e i 50 metri, e queste colline sono state rimodellate a forma di piramide. E appunto è stato questo architetto, Vincenzo Di Gregorio, che saluto perché senza dubbio ascolterà. Ciao Vincenzo! E lui 20 anni fa si è accorto che queste colline erano troppo perfette, erano troppo regolari, e in più avevano un allineamento molto particolare che appunto dopo si è scoperto che rispecchiano la cintura di Orione. E lui, facendo delle fotografie aeree, ha fatto questa scoperta. Poi ha studiato delle immagini satellitari.
Ecco, diciamo allora che è stata esclusa l'iniziale ipotesi che potevano essere praticamente state fatte, concepite per scopi agricoli, per le cosiddette diciamo coltivazioni a terrazzo, no? Che ci sono anche qui in Campania, che sono in Costiera Amalfitana, in Costiera Sorrentina, ma
sì,
erano senza dubbio costruite di proposito, probabilmente per scopi religiosi.
Sì, ma più che religiosi si crede astronomici, per vedere bene le stelle, le costellazioni, così gli agricoli, cioè i contadini, potevano capire bene le stagioni. Poi dopo, siccome sono stati appunto fatti a terrazzi, come quelli egiziani, poi sono stati usati sì per atterrazzamenti agricoli, certamente, ma inizialmente era per avere un'osservazione astronomica.
E appunto, infatti, hanno la cosa, la stranezza di tutto il discorso, che hanno proprio lo stesso orientamento astronomico delle piramidi, della piramide egizia di Giza. Ecco, ma tra le altre cose, credo, tra quello che ho fatto, diciamo, documentandomi, che addirittura fra queste varie ipotesi, da prima quella che è stata scortata dell'utilizzo per scopo di agricoltura, poi diciamo dei scopi astronomici, economici, religiosi e cose del genere, addirittura ci sarebbe un'altra pista, quella che ci potrebbe essere una matrice celtica nella costruzione di queste piramidi.
Sì, infatti, perché allora, tornando molto indietro, hanno fatto dei test con il carbonio 14 che ha dimostrato che ci sono stati due accampamenti. Prima l'uomo Neanderthal, 62.000 anni prima di Cristo, poi l'Homo sapiens, 30.000 anni prima di Cristo, ma più avanti anche i Celti, che hanno trovato questi tre piramidi e li hanno appunto rimodellati e presi come spunto religioso, sì. Perciò ci sono stati praticamente tre usi della storia. E poi comunque una cosa molto curiosa è che questi due razzi che ho detto, l'uomo Neanderthal e l'uomo Homo sapiens, prima erano cacciatori, erano nomadi, non stavano in un posto per molto tempo. Eppure hanno messo le radici proprio qui, nella valle del Curone, per decine di migliaia di anni. E da cacciatori sono diventati contadini, il che è una cosa molto rara nella storia.
dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, amici ascoltatori, stiamo parlando del libro L'incredibile piramide di Montevecchia, autore Vincenzo Di Gregorio, con la traduzione di Peggy Johnson, che oggi appunto è ospite della nostra trasmissione. Ecco, abbiamo parlato anche dell'inclinazione delle piramidi per scopi, diciamo, astronomici, religiosi. Abbiamo detto anche che probabilmente sono delle colline che erano già esistenti e che sono state modellate. Ma perché geograficamente questa zona? C'è una spiegazione secondo te?
Sì, bella domanda. Perché stranamente questa zona nella Valle del Curone non è mai stata ricoperta dal ghiaccio nelle ultime due glaciazioni di 250.000 anni fa e poi 90.000 anni fa. Praticamente tutta l'Europa era coperta di ghiaccio, ma i ghiacciai che scendevano dalla Svizzera, dall'Ecco, poi si sono trovati davanti al masso del Monte Barro, appena a sud del lago di Como. Questo monte è alto 800 metri e il ghiacciaio non riusciva a superarlo. Allora si è spaccato in due, si sono aperti due lembi di ghiaccio per passare intorno a questo monte, per poi riunirsi più al sud. Perciò è rimasto, come posso dire, una zona ovale dove il ghiaccio non ha mai toccato. E questo è proprio il parco di Montevecchia. Era l'unica isola felice con vegetazione, tanta acqua, una selvaggina, perché non essendoci stato ghiaccio, c'era tanta erba, e così i cacciatori hanno trovato quest'isola felice e hanno deciso di rimanerci e diventare agricoltori.
Ecco, diciamo che rimane questo come uno dei tanti misteri della terra, non a caso anche archeologicamente parlando quello di Machu Picchu non è abbia ancora dei misteri risolti, no? L'attività che veniva fatta in quel periodo, questo oltre agli Aztechi anche i Maya e cose del genere. Ecco, cosa possiamo dire circa, diciamo, il tuo rapporto con l'autore, no? Con l'architetto Di Gregorio, che tipo è? Un tipo all'Indiana Jones che va a caccia di sepolcri?
È certamente un bel personaggio, La prima volta che l'ho conosciuto era ad una fiera natalizia che tenevano proprio nella mia via. Qui a Montevecchia facevano dei mercatini natalizi fantastici e io non sapevo nulla, e vedo questo signore che faceva vedere delle foto. Mi sono fermata a chiacchierare con lui e sono rimasta affascinata dalla sua storia. Tanti l'hanno preso per pazzo, perché hanno detto: ma non è possibile, ma le piramidi a Montevecchia, ma cosa, sono arrivati fin qui gli Egizi? No, perché quelle di Montevecchia sono stati costruiti prima di quelli in Egitto, e questo è stato provato con delle prove scientifiche. Io parlo non da esperta, io parlo di chi ha tradotto il libro, chi è rimasta affascinata, non sono io, bisogna parlare proprio con il dottor De Gregorio per sapere bene tutto. Però un bel po' di cose ho imparato, ed è stato provato appunto che predatano le piramidi di Egitto. Hai detto bene Indiana Jones, perché pensa che lui ha un delta plano e lui sorvolava questa zona, ed è da lì, dall'alto, che si è accorto per la prima volta che queste tre colline erano in una posizione, una disposizione molto simile alle piramidi dell'Egitto, e ha cominciato a fare le foto. Non solo, dopo, per vedere meglio dall'alto, ha inventato un modo per fotografare con infrarosso, e così è riuscito a vedere proprio ottimamente come erano queste piramidi.
Ecco, ma non sono andati ancora sotto alle piramidi per vedere se all'interno c'è qualche, che so, sarcofagi, tombe?
Il problema lì è che queste piramidi sono proprietà private, sono sul terreno di persone, perciò non puoi andare lì a scavare.
Visto la scoperta che è avvenuta nel 2001, non sono stati già messi i vincoli da parte delle sovrintendenze ai terreni?
Perché la sovrintendenza non è convinta. Ci sono stati dei problemi, come posso dire, burocratiche, burocratici, è una storia, molte persone non ci credono a questa storia, anche se ci sono stati delle prove scientifiche.
Tu sai, no, qui ad esempio la configurazione degli scavi di Ercolano. Ercolano hanno un bel problema, perché sopra Ercolano non si è potuto scavare perché c'erano proprio le case fabbricate. Però dalle foto che io ho visto su Google non vedo una città, ci sono solo terreni. Mi sembra che sia molto diversa la situazione, no?
Infatti è proprio in piena campagna, però ripeto, il terreno è di proprietà privata. Alcuni dei proprietari sono abbastanza empatici, altri no. Dottor De Gregori ha scoperto quello che sembra un'apertura, sembra la porta per arrivare all'interno, però non ha il permesso di scavare.
È chiaro, se riescono a trovare semplicemente una porta, risolvono il problema di dover fare tutti gli scavi, no? Che è molto più complesso e dispendioso soprattutto.
E infatti, ma lui sa dove l'ha identificato, ma non ha il permesso di entrare. Lui non crede di arrivare dentro e trovare delle mummie, siamo chiari su questo, non si crede che siano sepolture oppure cose religiose, non si sa, perché Montevecchia è pieno, comunque queste colline che sono dall'altra parte di Montevecchia sono piene comunque di tunnel, di gallerie, ma lui non crede di trovare mummie o gioielli o chissà cosa. Darebbe la risposta a tante domande poterci entrare e vedere cosa c'è all'interno. Questo sì, sarebbe bellissimo.
Ecco Peggy, questo lavoro che hai di traduzione che hai svolto, no, per tradurre questo mistero delle piramidi di Montevecchia, cosa ti ha lasciato dentro? Molta curiosità? Sei incuriosita? Sei un po', insomma, emozione? Cosa possiamo dire?
Mi ha incuriosito tantissimo, mi ha posto ancora più domande, sono andata anche a vedere queste piramidi. Chi sale specialmente sulla prima piramide, che si chiama la collina dei cipressi, chi sale dice di sentire delle vibrazioni positive, di sentire una spiritualità molto particolare lassù. Però mi ha lasciato sì molta, molta passione e molta curiosità questa storia, questo lavoro che ho fatto.
Allora Peggy, tu naturalmente sei molto impegnata in questo tipo di lavori di traduzione, dai consulenza, abbiamo già avuto ospite in trasmissione in passato per dai consulenza anche a dei cantanti, no? Per che vogliono cantare in lingua inglese. Ecco, quale sarà il tuo prossimo traguardo?
E scrivo anche dei testi musicali. Per adesso sto finendo un'altra traduzione di, appunto, come ho detto prima, un libro che insegna ai ragazzi delle medie e delle superiori a trattare meglio il pianeta. Sono questi supereroi che insegnano ai ragazzi. Posso anche dare il titolo. Si chiama The Green Guardians, i guardiani del verde. E è già disponibile in inglese come il libro di Vincenzo sulle piramidi. Appunto sto imparando molto su il male che stiamo facendo noi al nostro mondo, alla nostra terra.
Ecco, ma visto che anche il libro di Gregorio è rivolto un po' al pubblico giovanile, no? Soprattutto ai ragazzi, te che sei in inglese, non ti è venuto da pensare che sotto queste piramidi, che ne so, ci fossero i Teletubbies? Peggy, la nota di colore.
Se ci sono i Teletubbies, no, non credo proprio. Io non ho ancora visto nessuno di quell'aspetto che gironzola per Montevecchia.
Va benissimo. Allora, simpatica come sempre, Peggy, noi ti ringraziamo per essere stato nostro ospite. Spero quanto prima di risentirti qui a Radio Magazine. Grazie per essere stata con noi.
Grazie mille, Dario.
Bene, a conclusione di quanto abbiamo già detto io e Peggy, voglio segnalare ai nostri ascoltatori che su YouTube l'architetto Vincenzo Di Gregorio è presente con un proprio canale YouTube con numerosi video ricchissimi, tra l'altro, di immagini, alcune delle quali ha girato personalmente lui dal suo deltaplano. Se vi riesce, non mancate di visitarlo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Dopo il successo della canzone postuma dei Beatles Now and Then, l'intelligenza artificiale si prepara a riportare in vita la voce di Edith Piaf per un film sulla sua vita, intitolato Edith, Il progetto, ancora senza una data di uscita definita, è stato annunciato da Warner Music, per ricreare il suo stile unico e migliorare l'autenticità e l'impatto emotivo della sua storia. L'intelligenza artificiale sarà alimentata da centinaia di clip vocali e di immagini, alcune delle quali risalenti a oltre 80 anni fa. Le registrazioni originali verranno utilizzate per i suoi più grandi successi. Il film, della durata di 90 minuti, sarà ambientato tra Parigi e New York, coprendo il periodo dal 1920 al 1960. Sarà narrato dalla voce della cantante e includerà aspetti della sua vita finora sconosciuti. Per il brano dei Beatles, Ai vertici nelle classifiche, l'intelligenza artificiale ha svolto un ruolo fondamentale nel processo, isolando la voce di John Lennon da un nastro registrato nel 1978, 2 anni prima della sua morte. Paul McCartney, 81 anni, e Ringo Starr, 83, gli unici 2 Beatles sopravvissuti, hanno poi completato la canzone, includendo le parti di chitarra registrate dal compianto George Harrison nel 1995. Invece il film su Edith Piaf, che verrà narrato dalla sua stessa voce, si preannuncia come un'opportunità unica per conoscere meglio la vita della celebre cantante francese, per preservare l'autenticità e l'impatto emotivo della sua storia.
Sam Altman, cofondatore e amministratore delegato di OpenAI, ha comunicato che le sottoscrizioni a ChatGPT Plus sono temporaneamente sospese. ChatGPT Plus è un abbonamento mensile che consente, al costo di $20, più tasse, di sfruttare le capacità più avanzate dell'intelligenza artificiale generativa creata da OpenAI. Tra queste c'è il modello DALL-E 3, che permette di creare immagini a partire da una descrizione testuale, e la funzione Vision, che consente di analizzare le immagini caricate dall'utente. Il Dev Day, che l'azienda ha tenuto lo scorso 6 novembre, è dedicato agli sviluppatori, dove sono state annunciate importanti novità, ha dato molta notorietà all'azienda. Agli iscritti sarà possibile creare intelligenza artificiale personalizzate e chiamate GPT, che saranno in grado di svolgere compiti specifici. Microsoft ha investito in OpenAI almeno $14 miliardi ed è pronta a elargire altro denaro all'azienda guidata di Altman per lo sviluppo di GPT-5, il futuro modello di intelligenza artificiale che ne aumenterà la potenza. Lo scorso aprile la testata The Information, che pubblica analisi ritenute molto affidabili dagli addetti ai lavori, ha scritto che OpenAI spenderebbe circa $700.000 al giorno per far funzionare ChatGPT. Bloomberg ha scritto lo scorso ottobre che OpenAI è pronta a quotarsi in borsa vendendo azioni per un valore complessivo di $86 miliardi.
Meta torna in Cina dopo 14 anni, accordo raggiunto. Meta ha raggiunto un accordo preliminare con Tencent Holdings per la vendita di visori di realtà virtuale a basso costo in Cina per la prima volta in 14 anni. Il via libera del governo è ancora incerto, ma visto il recente vertice fra il presidente Biden e Xi Jinping, forse secondo rapporti commerciali fra i due paesi potrebbero normalizzarsi. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali non è chiaro se Tencent dovrà ottenere l'approvazione formale del governo per introdurre i dispositivi Meta.
Il sistema satellitare Starlink di SpaceX di Elon Musk garantirà le connessioni internet alle organizzazioni non governative umanitarie riconosciute che operano a Gaza. Lo annuncia lo stesso Elon Musk su X dopo il blocco delle comunicazioni nella striscia. Israele si è opposto all'iniziativa, come ha riferito la televisione israeliana. Faremo ricorso a tutti i mezzi a nostra disposizione per ostacolarlo, ha detto il ministro israeliano delle comunicazioni Shlomo Kari Likud. Secondo Kari, Musk dovrebbe condizionare quei collegamenti al rilascio dei nostri ostaggi, bambini, uomini, donne, anziani, tutti. Fino ad allora, ha avvertito, il nostro Ministero delle Comunicazioni romperà ogni legame con Starlink. Da questa situazione la stampa in questi giorni riporta una posizione antisemita del magnate Musk, dimenticando che i mezzi di comunicazione, internet compreso, vengono spesso utilizzati per agevolare i soccorsi e salvare vite umane.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.